Intanto cominciavo col dire che chi governa in base ad una legge maggioritaria dovrebbe sempre ricordarsi che ha la maggioranza in Parlamento, ma che non significa automaticamente avere la maggioranza nel Paese. Questo vale per tutti. Questo è il grande limite delle leggi maggioritarie, secondo me, che hanno alcuni aspetti positivi, ma ho visto sempre questa grande tentazione, no, di chi vince le elezioni col maggioritario, si ritrova la maggioranza in Parlamento, di dimenticarsi che a questo non corrisponde necessariamente la maggioranza nel Paese. Questo referendum ha detto una cosa al governo, che non aveva la maggioranza degli italiani per fare quello che si è arrogata di fare. Nessuno aveva dato il mandato costituente a questo governo, se lo sono preso e l'hanno pagato, perché questo era un referendum sulla Costituzione. Chiaramente ha avuto un peso il giudizio, secondo me, anche sull'azione di governo, ha avuto un peso il quadro internazionale, ha avuto un peso il modo con il quale, l'arroganza con il quale chi aveva un mandato a governare appunto si è abbandonato alla tentazione sempre presente della dittatura della maggioranza, e adesso ha tratto delle conseguenze che sono molto sospette, nel senso che quelle tre persone che sono state dimissionate dalla Presidente del Consiglio avrebbero dovuto esserlo prima. La domanda che tutti ci siamo fatti: se avesse vinto il sì, sarebbero rimaste al loro posto? E questo è veramente un comportamento che denota ancora una volta, lo dico in maniera, che non hanno capito la portata di questo voto. Perché se pensano che le conseguenze siano Del Mastro, Bartolozzi e Santanchè a casa, non hanno capito che quei 15 milioni di elettori, anche persino quelli che hanno votato sì, non solo quelli che hanno votato no, cioè 36 milioni sostanzialmente, quanti sono andati a votare, non hanno dato soltanto un voto sul referendum. In ballo c'era la Costituzione, certamente, ma il contesto nel quale tutto questo è avvenuto. E le conseguenze che il governo dovrebbe trarre sono molto più pesanti. Io non gli ho mai chiesto di andare a casa, però di dimostrare di aver capito che cosa è successo, sì. Allora, per esempio, la ritirano la legge elettorale che hanno presentato in Parlamento, che di fatto è un premierato mascherato? La prima domanda che gli porrei è questa, perché questo è il gesto politico vero che dimostrerebbe che hanno capito qualche cosa. Se posso andare a casa delle opposizioni, mi dispiace dirlo, ma anche a loro consiglierei di non usare questo voto traendo immediatamente delle conseguenze per l'alternativa a questo governo, non compiendo i passi giusti, ecco, quelli che sono andati a votare non necessariamente si trasformerebbero automaticamente in un voto favorevole alle opposizioni, qualunque formula si volessero presentare.
Vede che avevo ragione a parlare di voi grandi vecchi. Glielo dico perché nelle ultime ore mi ha colpito Pierluigi Bersani e, a modo suo, parlo di un altro ex segretario del Partito Democratico, Walter Veltroni, che adesso fa altro, che hanno utilizzato una parola, consiglio umiltà nel guardare,
sì,
questo risultato.
Assolutamente, ma assolutamente, cioè non possono intestarselo per mille motivi. Primo, ci hanno fatto una capa tanto quelli del sì sul fatto che c'era una sinistra per il sì. Abbiamo scoperto dai flussi elettorali che la destra per il no era più consistente. Quindi prudenza da questo punto di vista, non è detto che quelli possono essere anche voti delusi del centrodestra pronti a cambiare orientamento partitico e politico, ma è tutt'altro che scontato tutto questo. C'è un'articolazione territoriale e demografica in quel voto che consiglierei di approfondire, perché questo parla molto, diciamo, di quelle che sono le attese del paese, no? O le non attese, purtroppo, no? O la rassegnazione che c'è nel paese. E poi mi permetterei di dire che sì, i partiti si sono impegnati, va riconosciuto in maniera particolare al Partito Democratico e alla VS di averlo fatto. Ma insomma, ci sono stati 4 comitati per il no. Comitati che ci hanno tenuto molto a marcare la loro autonomia rispetto ai partiti, a marcare l'autonomia l'uno rispetto all'altro. Lo dico per quello che riguarda il comitato della società civile, del quale facevo parte e che ho promosso insieme ad altri, nel quale ci abbiamo tenuto molto anche una netta distinzione anche con quello dei magistrati, per motivo credo facilmente intuibile, non credo ci sia bisogno di spiegarlo. Abbiamo fatto una battaglia per le libertà e i diritti dei cittadini e per la difesa della Costituzione, non certo per difendere una casta che peraltro io non la ritengo tale, ma insomma tanto per capire, per mandare un messaggio anche da questo punto di vista. Quindi calma, prudenza.
Ci si ritrova nell'idea che il vero elemento unificante, diciamo così, di sintesi potrebbe essere che 15 milioni di persone hanno dato uno stop agli avventurismi autoritari in qualche modo.
Agli avventurismi autoritari che producono guerre, disuguaglianze, che mortificano le nostre libertà, e no agli stravolgimenti della Carta Costituzionale in maniera così violenta e così autoreferenziale, che secondo me sono un patrimonio, mi azzardo a dire, molto molto più importante dell'orientamento partitico e di schieramento di un paese, perché questo è un patrimonio comune sul quale dovremmo, pur nelle differenze di schieramenti politici, fondare l'impegno e i programmi, anche gli stessi programmi.
A proposito di questo patrimonio, c'è una cosa che mi ha colpito, che dal primo momento la reazione dei commentatori vicini alla destra, proprio alla destra, abbiano detto chiaramente una cosa: c'è stata, loro dicono, tutta una campagna falsa a cui i giovani hanno creduto, e lì dentro, nelle scuole, nelle università, c'è il cuore del radicalismo, per loro pericoloso in Italia. Ora, definire pericolosa la linfa vitale di un paese, che dovrebbe essere la gioventù, la dice già lunga su che idea di paese c'è. Però è vero, volevo capire la sua valutazione di questo pezzo d'Italia.
Allora, la mia valutazione, che l'ho detto prima, bisogna studiarla, quindi mi smentisco subito azzardando un commento, ma intanto io penso che i giovani hanno capito in un tempo di grande incertezza del loro futuro che intanto era bene che gli lasciassimo le fondamenta della casa, che è la Costituzione. Sai, quando non sai dove vai a parare, intanto lasciami la bussola che ci ha guidato fin qua. Ecco, penso che siano stati molto saggi in questo senso. Il secondo messaggio lo colloco in quello che dicevo un po' prima: c'è un contesto internazionale che aveva fatto risvegliare molto la partecipazione giovanile. Ricordiamoci, al di là delle degenerazioni violente, che cosa sono stati i cortei e le manifestazioni per Gaza. C'è un uso dell'autorità da parte di questo governo che non può che creare allarme nei giovani. Cioè, quando io vado in piazza e tu mi criminalizzi, consideri addirittura un reato il dissenso, e insomma, quando l'autorità viene spesa male, c'è il rischio che qualcuno non ami più la libertà. Invece questi ragazzi ci hanno detto che proprio perché c'è un cattivo uso dell'autorità, loro amano la libertà e la rivendicano. E credo che questo sia un patrimonio enorme. Questo dovrebbe ascoltare la destra, questo, perché non, in democrazia il dissenso è la linfa, è il cuore del sistema. Loro lo trasformano in un reato, anziché individuare chi approfitta delle manifestazioni per compiere atti violenti e distruzione, e criminalizzano chi manifesta. Io penso che nei giovani questo abbia giocato molto, ecco, compreso il fatto che ci hanno chiesto futuro in qualche modo. Cioè, noi questa generazione, noi ci rendiamo conto, io la paragono alla mia giovinezza, alla mia gioventù, ma insomma io davanti c'avevo un mondo che aveva voglia di pace. Loro vivono in un mondo del quale è tornata la guerra, hanno l'incertezza del loro futuro su tutti gli aspetti, e la maggior parte di loro è costretta a pensarsi fuori dall'Italia per un futuro. Cioè, tutto questo parla chiaro, e io penso che questi dovranno essere i programmi politici.
E qui gli ultimi 2 minuti e mezzo li dedico a quello, sotto il titolo dell'umiltà, diciamo, che lei consigliava, perché adesso, volenti o nolenti, poi l'opposizione si trova a parlare delle primarie, eccetera, ma, come dire, umiltà non potrebbe anche consigliare, e in maniera molto più fruttuosa anche elettoralmente, mettersi su quei famosi 4-5 temi, cioè la guerra, la scuola, il diritto all'istruzione, metto la sanità, visto che lei poi la incarna anche nel suo ultimo libro, ma la sanità, cioè le cose base, e con umiltà dire: noi su queste cose vogliamo fare questo, questo e questo, punto. E lasciare un po' più in pace anche le persone. So che la sto dicendo banale e ipersemplificata.
Guardi, la cosa che appunto a me ha dispiaciuto di più è che ancora a spoglio aperto si è lanciato le primarie. Per cortesia, sedetevi intorno a un tavolo, se c'è bisogno di quello che una volta si chiamava l'incaricato di programma, serve una persona autorevole che possa mettervi intorno a un tavolo e aiutarvi a sciogliere gli aspetti sui quali ancora non bisogna riconoscerlo. Ci sono delle differenze su questioni fondamentali sulle quali il Paese non può affidarsi ad una coalizione nella quale non si va d'accordo in questo momento sulla politica estera. Dico una cosa che penso condividano tutti. Allora, fate questo lavoro qua e date un'alternativa. Oltre che parlare di tante cose, tutte buone, fate capire che c'è una visione del mondo diversa da quella della destra. E fate affezionare le persone a questa cosa qua, perché quando, difendendo la Costituzione, siamo capaci di mostrare che lì c'è una prospettiva, gli italiani tornano a votare e votano bene.
Mi contraddico anch'io e quindi glielo chiedo contraddicendomi. Le primarie le sembrerebbero uno strumento buono alla fine di quel processo per poi vedere a chi dare in mano la coalizione?
Il mio problema è questo. Quanto siete disposti a superare le scorie tossiche che le competizioni all'ultimo voto lasciano e pesano su quell'unità che invece bisogna avere per governare un paese? Cioè, questa domanda se la devono porre. Io ho fatto politica col maggioritario e sono stata presidente di un partito che ha fatto delle primarie, quindi non figuriamoci se posso essere io a... Però bisogna anche capire se sono lo strumento giusto per l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Solo questo. Questo se lo devono porre come problema. E poi devono sapere che questa volta sono primarie vere e allora ci vogliono regole. Non è che si aprono i gazebo senza regole. Perché poi il risultato deve essere legittimato da tanti punti di vista. È legittimante.
Gli ha dato un po' di compiti a casa e mi sembra anche il minimo. Rasibindi, avevo ragione a volerla in onda.
Tutti noi facciamo la nostra piccola parte ovunque ci troviamo per il futuro del nostro paese. Quindi non è che diamo i compiti agli altri, però insomma, visto che sono davvero pensieri gratuiti, nel senso che sono mossi soltanto da, credo, dall'unità degli intenti che abbiamo, forse possono anche essere considerati autentici e generosi, ecco, in quel senso, gratuiti.
La ringrazio molto, Rosy Bindi, di questa chiacchierata.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.